Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. I raid israeliani e la fame come strumento di guerra ampliano la portata del massacro in corso a Gaza. 115 i palestinesi uccisi dalla malnutrizione. Lo scenario diplomatico intanto si complica ancora perché gli Stati Uniti annunciano il loro ritiro dai negoziati di Doha attraverso un post sui social dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. In allarme le cancellerie europee. Domani Gran Bretagna, Francia e Germania terranno una chiamata d'emergenza proprio per fare il punto su quello che sta accadendo in Medio Oriente. Intesa vicina tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi. L'ultima ipotesi sul tavolo prevede tariffe al 15% sui beni esportati da Bruxelles, mentre l'acciaio resterebbe al 50%. In Italia, nel frattempo, cade l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per i 24 indagati per la strage di Brandizzo in cui morirono 5 operai travolti da un treno, mentre risale la tensione lungo il confine tra Thailandia e Cambogia. 12 al momento le vittime registrate negli scontri armati tra i due paesi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 24 luglio 2025. Allora partiamo dal Medio Oriente. A Gaza 51 persone oggi sono morte sotto i bombardamenti israeliani. Ormai nella striscia la fame è una minaccia altrettanto mortale. Dall'inizio della guerra sono almeno 115 i palestinesi che hanno perso la vita a causa della malnutrizione.
The 2.1 million people trapped in the war zone that is Gaza are facing yet another killer on top of bombs and bullets, starvation.
Quella che avete appena sentito è la voce del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha detto che a Gaza 2 milioni e 100 mila persone rischiano di morire di fame. Ha chiesto tra l'altro di nuovo a Israele di permettere la libera circolazione degli aiuti umanitari. Il punto con Luisa Nannipieri.
Dall'inizio della guerra a Gaza, un anno e 9 mesi fa, nella striscia sono morte di fame 113 persone, ma 45 di loro sono morte negli ultimi 4 giorni. La situazione è davvero catastrofica e quella dell'OMS, che pochi giorni fa ha visto l'esercito israeliano attaccare il suo deposito di aiuti a Deir el-Bala, è solo l'ultima voce che si è levata in questi giorni per denunciare quello che sta succedendo e ricordare che l'uso della fame come arma è un crimine di guerra. Dopo le condanne arrivate da 28 paesi UE, stra-UE, l'appello di oltre 100 ONG per mettere fine al blocco nell'enclave, la denuncia dell'agenzia francese dell'AFP, oggi è stato pubblicato un altro appello firmato dai giornalisti dell'agenzia americana Associated Press, della Reuters, della BBC, che spiegano che i loro colleghi a Gaza non hanno più le forze di fare il loro lavoro. E si è espresso anche il commissario generale dell'UNRWA, che ha scritto che ormai le persone a Gaza sono cadaveri ambulanti e che persino i loro operatori sanitari non hanno abbastanza da mangiare. Questo è quello che ci ha raccontato Elisa Cardillo dell'ufficio di comunicazione dell'UNRWA per Gaza.
Vediamo immagini e sentiamo racconti di bambini scheletrici che sono in condizioni veramente molto molto gravi e rischiose. Anche i nostri colleghi che sono stati sfollati più e più volte e che hanno continuato a lavorare durante l'intera durata della guerra ci dicono che non mangiano anche per 1, 2, 3 giorni consecutivi e nonostante questo continuano a fare tutto quello che possono per assistere il resto della popolazione con i pochi aiuti che sono a disposizione. Una nostra collega ieri è svenuta una volta arrivata sul posto di lavoro e ha raccontato di aver mangiato per l'ultima volta il giorno prima, nel primo pomeriggio, solamente un piccolo pezzo di pane. E ovviamente questo arriva insieme a una situazione di estremo stress psicologico dovuto al conflitto, alle bombe, allo sfollamento forzato che continua dall'inizio della guerra. Per quanto riguarda UNRWA, le ultime risorse umanitarie che sono entrate nella striscia di Gaza sono entrate prima del 2 marzo, quindi i nostri colleghi continuano a lavorare nonostante non abbiano nulla da distribuire, fornendo servizi essenziali in una situazione che è veramente ogni giorno più tragica e catastrofica del giorno precedente.
Sul fronte diplomatico invece l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha annunciato con un post sui social che gli Stati Uniti si ritirano dal tavolo dei negoziati di Doha. Secondo Witkoff, Hamas, che oggi ha risposto alla proposta israeliana di cessate il fuoco proponendo una serie di condizioni che avevano spinto Netanyahu a richiamare la sua delegazione per consultazioni, ha agito in modo egoista e non sembra in buona fede. Ora, scrive, valuteremo opzioni alternative per riportare a casa gli ostaggi e per cercare di creare un ambiente più stabile per la popolazione di Gaza. Witkoff, lo ricordiamo, era arrivato stamattina in Sardegna, dove si presumeva che avrebbe ripreso i colloqui di pace con inviati del Qatar e di Israele. La cosa però non è avvenuta. Alla luce di queste ultime novità, Gran Bretagna, Francia e Germania terranno domani una chiamata di emergenza proprio su Gaza, lo ha annunciato il primo ministro britannico Keir Starmer. Parigi, invece, attraverso un post sui social del presidente Emmanuel Macron, ha fatto poi sapere che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il prossimo settembre. L'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti è vicino, l'ha detto alla stampa il portavoce della Commissione Europea Olaf Gill, che è tornato però a ribadire che nel caso in cui non si trovasse un'intesa, Bruxelles sarebbe pronta ad attivare le sue contromisure. L'ultima ipotesi sul tavolo prevede dazi al 15% sui beni europei, quindi più alta rispetto alla precedente proposta del 10%, ma dalla trattativa resterebbe escluso l'acciaio, sul quale resta dunque la tariffa al 50%. Ci sono diversi dettagli ancora da definire e in ogni caso al momento mancherebbe ancora il via libera dello stesso Donald Trump. L'incertezza del momento condiziona la Banca Centrale Europea, che oggi ha lasciato invariati i tassi di interesse, interrompendo una serie di 8 tagli consecutivi iniziata nel giugno del 2024. Ne risentono anche i mercati europei, che dopo un'apertura in salita hanno chiuso in maniera contrastata, quasi tutti in leggera perdita. Preoccupate ovviamente le imprese. I dazi al 15% sommati al cambio euro-dollaro sarebbero un danno enorme, questo quanto denunciato da Confindustria. E veniamo agli Stati Uniti, perché la Columbia University ha ceduto a Donald Trump. L'ateneo newyorkese, in prima fila nelle proteste pro Gaza del maggio 2024, ha accettato di pagare oltre 200 milioni di dollari in 3 anni per chiudere le cause con la Casa Bianca, che l'aveva messa sul banco degli imputati per antisemitismo. A livello politico l'attenzione nel paese però resta concentrata sul caso Epstein e sulle rivelazioni della presenza del nome del presidente nel file del pedofilo condannato per traffico sessuale di minorenni. Oggi il viceministro della giustizia Todd Blanche, ex avvocato di Trump, ha incontrato in carcere Ghislaine Maxwell, condannato a 20 anni perché complice di Epstein. L'entourage di Trump sta però facendo il possibile per spostare i riflettori su altro. Michele Mingone.
Il caso Epstein monopolizza Washington. Per Trump è un grosso problema, ma turbare adesso sono soprattutto le sue mosse, perché per ridare coesione al suo fronte e per distrarre l'attenzione, la Casa Bianca sta costruendo ad arte un complotto dei democratici del Deep State contro il presidente. Già il video con il falso arresto di Obama era un grave segnale. Oggi poi c'è stato un altro salto di qualità. I repubblicani hanno votato la convocazione coercitiva alla Camera di Bill e Hillary Clinton, dell'ex capo dell'FBI James Comey e di Robert Mueller, il procuratore speciale che ha indagato su Russiagate. È l'elenco dei nemici numero uno di Trump. Da settimane Comey è stato messo sotto sorveglianza perché è considerato dalla Casa Bianca una persona ostile. Mueller invece è l'uomo che con il suo rapporto dimostrò che le ingerenze del Cremlino c'erano state, che l'entourage di Trump ne era a conoscenza, ma che si fermò un attimo prima di chiedere l'incriminazione del presidente. Le loro deposizioni dovranno avvenire davanti alla commissione che ha convocato per l'11 agosto Ghislaine Maxwell, la donna che procurava le minorenni a Jeffrey Epstein. Ed è qui la commissione creata d'arte. Oggi il vice ministro della giustizia Todd Blanche, ex avvocato di Trump, si è recato nel carcere in Florida dove è rinchiusa la donna. Ufficialmente il colloquio serve a capire se la Maxwell abbia rivelazioni da fare sull'affare Epstein, ma il sospetto è che Blanche voglia assicurarsi che non emergeranno scomode novità su Trump. Il nome del presidente è nelle carte processuali di Epstein. Trump lo sa da mesi, lo ha rivelato oggi il Wall Street Journal. Può significare poco, può significare tanto. Ciò che appare chiaro è che Trump potrebbe essere tentato a giocare in un altro modo questa partita, non solo distrarre l'opinione pubblica con complotti inesistenti contro di lui, ma andare più in là, trasformare la distrazione in una persecuzione contro i suoi avversari politici.
I 2 cittadini italiani che erano rinchiusi nel lager di Alligator Alcatraz in Florida sono stati trasferiti in un altro centro antimigranti degli Stati Uniti. Per loro, dopo giorni di appelli drammatici sulla realtà della detenzione, si era mosso anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli altri detenuti non sono così fortunati e sono costretti a rimanere prigionieri in quello che è diventato il simbolo della lotta di Trump agli stranieri, ovvero una gabbia di ferro e condizioni disumane. Ce ne parla Luca Celada, giornalista del Manifesto, che si trova a Los Angeles.
In Florida, in questo accampamento, un reticolato con delle gabbie ai 40 gradi e 80% di umidità, con i coccodrilli attorno della palude della Florida, sono rinchiusi anche questi 2 nostri concittadini, Ferdando Eduardo Artese di 63 anni, che è un italiano argentino, e Gaetano Mirabella Costa di 45 anni. Hanno confermato questa situazione allucinante. Sono circolate notizie di questi uomini che sono tenuti 32 a gabbia con un, diciamo, bagno da cui bisogna anche bere, che vengono costretti a mangiare cibo avariato, e il cibo è stato messo su delle seggiole e alcuni detenuti ammanettati sono stati obbligati a mangiare con la bocca. Un detenuto, sono girate le foto, che ha fatto uno sciopero della fame, è stato ammanettato al reticolato esterno e lasciato al sole e agli insetti per un intero giorno. Dice, queste scene sono straordinarie, e però allo stesso tempo per metà dell'America vanno anche bene, ricevono il plauso. L'altra parte dell'America, che prova orrore ed è scandalizzata, è di fatto senza strumenti, appunto, soprattutto giudiziari, per opporvisi.
Chiudiamo la pagina d'esteri parlando degli scontri al confine tra la Thailandia e la Cambogia, che sono in corso da questa mattina e che hanno provocato almeno 12 vittime in territorio thailandese. Bangkok accusa Phnom Penh di aver aperto le ostilità sparando sui suoi soldati, mentre i cambogiani affermano che i thailandesi hanno attaccato per primi, colpendo uno dei siti UNESCO della regione, il cosiddetto Triangolo di Smeraldo. L'intensità del conflitto è aumentata rapidamente, passando dalle sparatorie tra soldati al lancio di razzi fino ai bombardamenti aerei mirati. Lungo la frontiera, contesa da decenni, sono stati chiuse le scuole e gli ospedali e ci sono almeno 40.000 sfollati in Thailandia e 5.000 in Cambogia, che da parte sua non ha ancora reso noto se ci sono state vittime. Le tensioni diplomatiche tra i due paesi avevano raggiunto livelli altissimi dopo che a maggio un soldato cambogiano era stato ucciso durante una schermaglia tra i due eserciti. La Cina e l'Unione Europea hanno invitato i due paesi alla de-escalation del conflitto e soprattutto all'apertura di un dialogo diplomatico. Veniamo adesso alla cronaca italiana. Per la strage di Brandizzo è caduta l'accusa più grave ipotizzata all'inizio delle indagini dalla procura di Ivrea, ovvero quella di omicidio volontario con dolo eventuale. I 24 indagati, infatti, 21 persone fisiche e 3 società subappaltatrici, sono stati accusati di omicidio colposo a chiusura delle indagini da parte della procura di Ivrea. A Brandizzo, lo ricordiamo, 5 operai al lavoro sui binari furono travolti da un treno in corsa. Anche 2 ex amministratori delegati di Rete Ferroviaria Italiana sono tra gli indagati. Ce ne parla Giorgio Airaudo, segretario della CGIL Piemonte.
Siamo di fronte a un fatto importante, nonostante sia stato derubricato all'omicidio volontario, che è il fatto che la procura individua l'intera catena degli appalti, a partire dall'amministratore delegato di RFI, e quindi vede e ipotizza una responsabilità in come venivano organizzati gli appalti e le conseguenze sui lavoratori. Quindi mi sembra che siamo di fronte a un fatto importante che lascia aperto l'individuazione del reato di omicidio volontario sul lavoro e lascia aperta l'esigenza di una procura nazionale speciale che si occupi di questi reati.
Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso in difesa di un magistrato che fu insultato e minacciato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma non tutti tra i componenti del CSM si sono schierati contro il guardasigilli. Da Roma, la corrispondente Anna Bredice.
Affermazioni gravi quelle di Nordio per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato con queste motivazioni oggi una delibera a tutela del magistrato P. Cirillo, che criticò in un'intervista la scelta di Nordio sul caso Almastri, ritenendo che non ci fossero valide ragioni per non convalidare l'arresto. Nordio reagì insultando il magistrato, dicendo che contro di lui ci volevano gli infermieri e che avrebbe fatto valutazioni su di lui, minacce di sanzioni. Quindi oggi il CSM ha reagito, ma non tutto il Consiglio, bensì a maggioranza. Hanno votato contro i membri laici del centrodestra. Per chi ha votato a favore, le parole di Nordio rischiano di far perdere la fiducia. Sono gravi anche perché non si è assistito, dicono i giudici, a un attacco al singolo magistrato, ma anche nei confronti dei giudici della sezione disciplinare. Interviene quindi il CSM, che è l'organo costituzionale al centro della riforma della giustizia, con la divisione in due e con il sorteggio dei suoi membri. Una riforma che ormai si avvia al referendum, un appuntamento elettorale voluto e temuto nello stesso tempo da Meloni, perché assumerà anche un valore politico sul suo governo. E contro la riforma oggi anche la CGIL ha dichiarato di volersi impegnare per il no. Nordio intanto ha cercato di giustificare la capovolta delle sue posizioni sulla separazione delle carriere. Lui, magistrato, nel 94 firmò un appello contro la separazione delle carriere, quello che ora come ministro sostiene. Si giustifica dicendo che era tempo di mani pulite e che il suicidio di un suo indagato gli fece poi cambiare idea. Linea allo studio.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport e i mondiali di nuoto in corso a Singapore. Italia ancora medaglia con Lucrezia Ruggero ed Enrica Piccoli che insieme si aggiudicano uno splendido argento per la performance realizzata nel duo tecnico femminile, specialità del nuoto artistico. Per la spedizione azzurra è il nono podio dall'inizio della manifestazione sportiva, 8 argenti, un bronzo. Domani nuovo doppio appuntamento con il nuoto artistico grazie alla finale del team acrobatico femminile e del duo misto libero. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.